passiamo a parlare di sorveglianza e andiamo a parlare delle relazioni tra Cina e Occidente in ambito repressivo e sorvegliante. Beh, come ci è stato spesso raccontato, le violazioni dei diritti umani e l'approccio ipersorvegliante e repressivo cinese, per esempio nei confronti sia della minoranza uigura sia delle istanze indipendentiste di Hong Kong, sono stati ultimamente utilizzati come giustificazioni per proporre sanzioni e portare avanti questa sorta di guerra commerciale, dietro la quale c'è anche un fortissimo conflitto geotecnologico, ovvero la corsa alle infrastrutture del nuovo web e soprattutto la corsa alle intelligenze artificiali, che stanno diventando sempre più rilevanti anche in ambito militare. Ma in realtà le complicità e le relazioni tra Occidente, soprattutto Stati Uniti e UK e Cina, sono molto meno nitide, molto meno polarizzate rispetto a quanto appaiano nei proclami indignati di capi di Stato e via dicendo. Intanto, come avevamo visto nell'estate del 2020, le aziende che producono le cosiddette less than lethal weapons, le armi meno letali, aziende statunitensi come Safariland e Defense Technology, armano costantemente la repressione di Hong Kong con diversi dispositivi per ferire, per far lacrimare, ma anche per marchiare i manifestanti e renderli riconoscibili durante i rastrellamenti successivi alle manifestazioni. Ma probabilmente la dipendenza dell'apparato sorvegliante dispiegato sulle metropoli occidentali è ancora più dipendente dalle tecnologie cinesi. Per esempio, un primo segnale di attenzione rispetto all'importazione del modello sorvegliante cinese arriva dal Regno Unito, dove un'inchiesta realizzata da Samuel Woodhams di Top 10 VPN e ripresa anche da Reuters ha stabilito come più della metà dei municipi, dei councils di Londra e i due terzi dei 52 comuni che sono stati sondati utilizzino telecamere di sorveglianza e apparati di conservazione dei dati prodotti costruiti, commercializzati da due aziende, Hikvision e Dahua, che sono i colossi cinesi della sorveglianza, che operano in stretta collaborazione con le agenzie di sicurezza locali cinesi e che hanno implementato strumenti per la repressione su base etnica della minoranza uigura. Quindi da un lato si stigmatizza l'ingegneria sociale, il genocidio, come viene definito, della minoranza uigura, dall'altro noi alimentiamo il mercato delle aziende che costituiscono l'infrastruttura che rende in buona parte possibile questo genocidio, e allo stesso tempo stiamo importando gli stessi strumenti, semplicemente non ancora applicati a quei livelli. Per esempio, nel solo council londinese di Hammersmith e Fulham, non certo una zona proletaria di Londra, ci sono 1790 videocamere di Hikvision. Le telecamere, o meglio i sistemi di queste aziende, sono predisposti per operare non solo riconoscimento facciale in tempo reale, quindi non confrontando un filmato significativo con un database, bensì riconoscendo direttamente il flusso di persone riprese e attribuendogli un'identità, spesso tra l'altro con significativi errori. Ma rendono possibile anche analisi del comportamento, per esempio segnalando ricorrenze o condotte particolari, e anche analisi demografiche, quindi suddividendo gli individui ripresi per genere, età e via dicendo. Se nel Regno Unito, anche a causa di una cornice legale in fase di definizione, il riconoscimento facciale in tempo reale non è al momento consentito, questi sistemi che stanno pervadendo le città britanniche, ma anche i sobborghi più sperduti dell'Italia, perché se ci fate caso, se prestate un attimo di attenzione per leggere di che marca sono le videocamere messe nei quartieri, nei borghi storici e via dicendo, sono quasi sempre di Hikvision o di Dahua. Tutti questi strumenti, non solo le videocamere, ma soprattutto gli strumenti di conservazione, sono assolutamente predisposti per attivare queste funzioni in qualunque momento. Come tra l'altro dicevamo lunedì scorso, riflettendo insieme a Riccardo Coluccini sul sistema di videosorveglianza integrata Argo, in fase di sperimentazione qui a Torino, e potete trovare il podcast insieme a quelli di tante altre trasmissioni di questa radio sul sito radioblackout.org. Sistema Argo, evidente anche nella sua dichiarata funzione di ricolonizzazione di pezzi di città, di sguardo disciplinante contro il degrado e via dicendo, è facilmente prevedibile che questo sistema tanto voluto da Appendino e dai vigili urbani di Torino includerà l'identificazione e la classificazione su base etnica delle persone riprese dalle videocamere, essendo un sistema basato su apprendimento automatico, su algoritmi per il riconoscimento delle immagini, sull'intelligenza artificiale e via dicendo, per cui non ci sono immediatamente degli umani a supervisionare, ma devono essere dei codici a governare le interpretazioni e quindi riprodurre i giudizi di chi li ha programmati. E quindi vuoi che per Argo non ci siano dei segnali di alert, di allerta, di allarme divisi e diversi e diversificati in base al colore della pelle e dell'etnia, con tra l'altro tutti gli errori immaginabili? Beh, gli strumenti prodotti da Hikvision e Dahua hanno sviluppato e promosso a livello di marketing queste funzioni, proprio affinandole sulle minoranze uigure, che poi finiscono nei campi di lavoro, nei Laogai cinesi, gli stessi campi di lavoro dai quali arriva una fetta significativa delle mascherine di protezione individuale distribuite in Italia e in Europa. Dunque, se alcuni colossi della sorveglianza cinese contribuiscono a costruire l'ambiente sorvegliante in giro per il mondo, un colosso delle tecnologie informatiche e della gestione dati statunitense, Oracle, sta svolgendo un ruolo molto molto ambiguo sullo scacchiere del conflitto geotecnologico tra Stati Uniti e Cina. Oracle era stata selezionata insieme a Walmart, catena di supermercati, dall'azienda ByteDance come miglior candidato per l'acquisizione della branca statunitense del suo prodotto di punta. Il prodotto di punta di ByteDance è TikTok, un'acquisizione in corso d'opera e promossa dall'ex presidente Trump, il quale aveva sostanzialmente utilizzato la questione TikTok e il suo potenziale utilizzo malvagio dei dati personali raccolti, mica come Facebook, Amazon e Google ovviamente, aveva utilizzato questa questione per promuovere la guerra commerciale con la Cina. Ma la questione è che Oracle, come racconta un articolo recentemente pubblicato su The Intercept, sta da alcuni anni contribuendo a fornire strumenti informatici alle agenzie di sicurezza cinesi e pare contribuire anche a parte del suo apparato bellico. Comunque la questione Oracle è veramente lunga, abbastanza interessante, ma meglio rimandarla a una prossima puntata e intanto suggerirvi di leggervi l'interessante inchiesta di The Intercept. Quindi adesso facciamo una piccola pausa e passiamo poi alla lettura di un'interessante testimonianza che arriva direttamente dall'apparato di censura di TikTok, nella sua appendice, appunto, dalla sua casa base in Cina, ai centri di comando di ByteDance. La testimonianza, appunto, di un ex dipendente, probabilmente, addetto proprio alla costruzione degli strumenti di monitoraggio automatico, monitoraggio operato da algoritmi dei contenuti all'interno dei apparentemente innocui video di TikTok. E allora restiamo in Cina, o meglio in quella zona difficilmente definita tra l'internet globale e le sue appendici invece molto locali. Tra le informazioni che percepiamo in termini culturali come i video e che circolano su infrastrutture digitali, tutte le informazioni invece in byte su server fisici, materiali che occupano spazio fisico, che ciucciano quantità enormi di energia, che stanno diventando grandi quanto dei piccoli paesini. Basti pensare che il server più grande al mondo in Cina, quello di Langfang, è di quasi 600.000 metri quadri. E andiamo, restiamo appunto nella Cina, tra, in questo limbo tra infrastruttura di internet materiale e contenuti culturali.
E passiamo ad una storia dunque che riguarda i meccanismi di censura all'interno di grandi piattaforme cinesi, che lo facciamo utilizzando un'interessante testimonianza anonima, come diceva prima Francesco, raccolta da protocol.com, in cui un addetto al controllo contenuti di ByteDance, l'azienda di TikTok della sua versione cinese Douyin e dell'aggregatore di notizie Toutiao, racconta come avvengano questi processi, come abbia iniziato a percepire il proprio ruolo nella costruzione della società della sorveglianza anche di tipo culturale. E quindi passiamo a qualche estratto da questa testimonianza, che potete trovare integralmente su protocol.com. È stata la notte in cui il dottor Li Wenliang ha lottato per il suo ultimo respiro al pronto soccorso dell'ospedale centrale di Wuhan. Io, come molti utenti web cinesi, ero rimasto sveglio per aggiornare costantemente il mio feed Weibo per gli aggiornamenti sulle sue condizioni. Il dottor Li era un oftalmologo che ha lanciato l'allarme all'inizio dell'epidemia di Covid-19. Ben presto ha affrontato le intimidazioni del governo, poi ha contratto il virus. Quando è morto nelle prime ore di venerdì 7 febbraio 2020, ero tra i tanti netizen, cioè gli internauti cinesi, che hanno espresso dolore e indignazione per gli eventi su Weibo, solo per far cancellare il mio account.
Ancora più che arrabbiato per la morte del dottor Li, mi sentivo in colpa. All'epoca lavoravo come tecnico presso ByteDance, dove aiutavo a sviluppare strumenti e piattaforme per la moderazione dei contenuti. In altre parole, avevo contribuito a costruire il sistema che censurava gli account come il mio. Stavo contribuendo a seppellire anche me stesso nella tomba cibernetica cinese in continua espansione. Sapevo che l'esercito di moderatori di contenuti di ByteDance, come quelli di Weibo, utilizzava gli strumenti e gli algoritmi che avevo contribuito a sviluppare per eliminare i contenuti, cambiare la narrazione e alterare i ricordi della sofferenza e del trauma inflitti alla popolazione durante l'epidemia di Covid-19. Non potevo fare a meno di sentirmi ogni giorno come un minuscolo ingranaggio di una macchina immensa e malvagia.
ByteDance è uno dei più grandi unicomi, ovvero le startup miliardarie della Cina. Lavoravo in una squadra tecnologica a supporto del settore fiducia e sicurezza. Il mio lavoro consisteva nell'elaborare tecnologie per rendere più efficiente il lavoro dei moderatori di basso livello. Quando ero a ByteDance, abbiamo ricevuto più richieste dalle cosiddette basi, cioè le centrali direttive, per sviluppare un algoritmo in grado di rilevare automaticamente quando un utente parlava in lingua uigura e quindi interrompere la sessione di live streaming. Il team di cui facevo parte, i responsabili delle politiche di moderazione dei contenuti, più l'esercito di circa 20.000 moderatori di contenuti, hanno aiutato a proteggere ByteDance dalle principali ripercussioni politiche e raggiungere il successo commerciale.
Molti dei miei colleghi si sentivano a disagio per quello che stavamo facendo. Alcuni di loro avevano studiato giornalismo al college, alcuni erano laureati nelle migliori università, erano istruiti di tendenza liberale. Di tanto in tanto parlavamo apertamente di come il nostro lavoro aiutasse e avesse aiutato la censura, ma sentivamo tutti che non c'era niente che potessimo fare. Quando si tratta di censura quotidiana, la Cyberspace Administration of China emette spesso direttive al Content Quality Center di ByteDance, che sovraintende alle operazioni di moderazione interna dell'azienda. A volte oltre 100 direttive al giorno.
Durante gli spettacoli in live streaming, ogni clip audio viene automaticamente trascritto in forma testuale, consentendo agli algoritmi di confrontare le trascrizioni con un elenco lungo e costantemente aggiornato di parole, date e nomi sensibili, nonché modelli di elaborazione del linguaggio. Gli algoritmi segnalano quindi se il contenuto sia sufficientemente rischioso da richiedere un monitoraggio individuale. Se un utente fa riferimento ad un termine sensibile, uno dei 20.000 moderatori di contenuti riceve il videoclip originale e la trascrizione, dove si evidenzia anche in che punto appaia il termine. Se il moderatore ritiene il discorso sensibile o inappropriato, interrompe la sessione di live streaming in corso e sospende o elimina anche l'account. Intorno a festività politicamente sensibili come il 1 ottobre, giornata nazionale della Cina, il 1 luglio, compleanno del Partito Comunista Cinese, o importanti anniversari politici come l'anniversario delle proteste del 1989 e la repressione in piazza Tiananmen, il Content Quality Center genera elenchi speciali di termini sensibili che i moderatori di contenuti possono utilizzare.
Ma gli influencer godono di un trattamento speciale. Ci sono moderatori di contenuti assegnati specificatamente per monitorare i canali di determinati influencer nel caso in cui i loro contenuti o account fossero stati cancellati per errore. Alcuni influencer, alcuni media statali e agenzie governative estremamente popolari, sono su una lista bianca, libera da ogni censura. Si presumeva la loro conformità. Non solo, gli influencer sono evidentemente utilizzati anche come strumento di soft power da parte della Cina, come campioni di propaganda che possono beneficiare di gradi diversi di libertà espressiva da esibire. Un po' appunto il volto da marketing della contemporaneità cinese, per cui è quell'elemento seduttivo ma assolutamente irrilevante in termini di quantità statistica, che può esprimersi liberamente, anzi viene anche incentivato a farlo per dimostrare che c'è una totale libertà d'espressione. Ed è una testimonianza davvero interessante anche da questo punto di vista.
ByteDance è un'azienda relativamente giovane e non ha forti relazioni con il governo, a differenza di altri colossi tecnologici, quindi deve prestare sempre molta attenzione alla moderazione dei contenuti. Non ricordo alcun grande contraccolpo politico da parte del governo cinese durante il mio tempo a ByteDance, il che significa che abbiamo fatto bene il nostro lavoro. E così si concludeva questa testimonianza, questi estratti di questa testimonianza. Certo, produce un bel cortocircuito rendersi conto che stai diventando il censore di te stesso in qualche modo, no? Per lavoro.
Certo, ma è anche interessante osservare come strumenti informatici di controllo dei contenuti, al di là che poi avvenga una censura, l'automazione di questi strumenti renda veramente capillare e quasi completamente sovrapposto alle comunicazioni online la possibilità di essere monitorate non in termini di relazioni, via dicendo, ma in termini di contenuti, in termini semantici. Il fatto che il suo lavoro fosse quello di costruire strumenti di segnalazione e interpretazione del parlato all'interno di un video, insomma, è qualcosa che deve far riflettere proprio sulla natura stessa che stanno prendendo le principali, poi i principali canali di interazione tra persone in questo momento, nel senso che per moltissime persone il contatto con il mondo passa per una quantità di ore giornaliere assolutamente significativa all'interno di questi strumenti. Io personalmente non ho TikTok, ma mi è capitato di sfogliare come questo sia costituito, e sia nella produzione di contenuti sia nella fruizione di quelli prodotti da altri è una macchina di colonizzazione del tempo libero veramente molto forte. Per le persone giovani è uno strumento di autorappresentazione e di conoscenza, di accesso a modelli che vengono uniformati da TikTok, perché adesso in questa testimonianza non veniva raccontato, ma ci sono non solo dei fortissimi criteri di proposta autorinforzante, nel senso che se tu vedi certe cose, nel momento in cui io ho profilato te come utente a cui piacciono determinati argomenti, io semplicemente rinforzo costantemente in modo veramente significativo esclusivamente i gusti che hai già su cui già ti sei espresso e contraddistinto. Ma c'è anche una selezione in base alla bellezza, in base al status sociale, per cui si manipola in modo consapevole un immaginario collettivo che viene costantemente costruito e rinforzato attraverso una relazione costante con queste piattaforme. Quasi una distorsione della realtà, e un po' ci ragganciamo al discorso che facevamo prima sull'inadeguatezza diffusa. Nel momento in cui tu vedi che tutti al mondo sono belli, sanno ballare bene, hanno dei bei vestiti, fanno gli influencer e quindi hanno anche i vestiti di alcune marche, per cui nell'indossarli o nell'indossare non solo il vestito ma anche nell'utilizzare un determinato joystick, il sedersi su una determinata sedia da gamer e via dicendo, che magari costa 1200 euro perché è assolutamente ergonomica e può consentirti di stare per 15 ore a giocare a Fortnite senza piaghe da decubito, ecco che ti senti un po' inadeguato e se inizi ad avere il brufolino sulla chiappa perché non avevi la sedia da 1200 dollari. E poi ti deprimi, e poi ti droghi.
La fascia adolescente è anche una fascia che usufruisce moltissimo di questo TikTok. È la fascia su cui si sta osservando i maggiori disturbi, sia legati al momento storico che si sta vivendo con questa storia del Covid-19, ma non solo, proprio per tutto l'autoisolamento a cui si abituano attraverso l'utilizzo di strumenti come questo TikTok, che li fa sentire partecipi di un mondo virtuale, ma che li porta poi di fatto a un autoisolamento con delle conseguenze spesso patologiche.
Sì, poi adesso non è per fare i boomers che se la prendono coi giovani, ma la questione è che pensare di stare insieme a qualcun altro attraverso dei pixel è qualcosa che convince molto, convince tutti tranne i nostri cervelli, perché la parte più profonda della nostra essenza, anche per la sua base neurofisiologica, si rende conto che stai guardando dei pixel e non una persona, E questo certo. rinforza anche l'isolamento, perché nel momento in cui tu ti sei abituato a stare con degli altri che prendono delle forme assolutamente edulcorate, depotenziate, una relazione amputata di tutte le sue altre componenti, anche più difficili da sostenere, ecco che quando devi stare con delle persone reali, concrete, fatte di carne ed ossa, che possono mettere in discussione la tua natura perché non conclude in un minuto di video, ma possono farti delle domande in diretta, possono giudicarti, apprezzarti o contraddirti, ecco che si creano poi quelle sofferenze, quella attitudine all'ansia sociale che di nuovo porta a delle conseguenze. Comunque non era neanche per esotismo che cerchiamo di approfondire questi scenari, ma perché sono molto più vicini di quanto non sembrino. Per esempio nell'info di questa mattina si è continuato a parlare dell'arresto di Pablo Hasél a Barcellona, proprio per una questione di violazione dei contenuti consentiti dalla monarchia spagnola. O ancora, come abbiamo raccontato alcune settimane fa, la censura dei contenuti che sta portando potentemente a livello europeo con un recente ordine emesso dalla Commissione LIBE, Commissione per le Libertà Individuali, rendiamocene conto, del Parlamento Europeo, che prevede la rimozione entro un'ora, pena sanzioni economiche o penali, di contenuti terroristici, senza alcun confine specifico a questa definizione, senza che la richiesta debba essere messa con un mandato, ma semplicemente basta il parere di un qualunque questurino in giro per l'Europa per chiedere la rimozione entro un'ora di un contenuto in un qualunque altro paese dell'Unione Europea. E quindi non sarà piazza Tiananmen, ma azioni dirette, forme di conflitto che fanno parte della nostra memoria storica e del nostro presente potrebbero essere presto fatte scomparire con modalità analoghe. Anche molti dei contenuti su Radio Blackout o sui media autogestiti di movimento potrebbero presto venire rimossi, cancellando tutto un aspetto della realtà, una realtà che oramai viene iper rappresentata all'interno dell'internet. E quindi magari si genererà una riscoperta delle distribuzioni, degli infoshop e via dicendo, visto che ci sarà un'omogenizzazione totale dei contenuti online. Rispetto a questa a quest'ordine emesso dalla Commissione LIBE ci sono ovviamente delle lotte in corso, delle battaglie in corso sul piano dei ricorsi e quindi su un piano istituzionale, purtroppo accompagnati da un disinteresse dei più o anche semplicemente un'assenza di conoscenza di queste dinamiche, che però rischiano veramente di riprogrammare completamente l'idea di una coscienza collettiva, di una memoria storica, di una capacità di esprimere al di fuori di una soglia sempre più compressa del possibile quella che è una lettura altra della realtà. Pensiamo che può essere terrorismo un'azione di liberazione animale, può essere terrorismo un blocco di un'infrastruttura pubblica, un blocco stradale e via dicendo. Tutto questo a seconda dell'ordinamento, della questura che richiede la rimozione di un contenuto, può essere terroristico e si ha un'ora di tempo per rimuoverlo, altrimenti a seconda del paese in cui sono presenti i server ci può essere o una sanzione pecuniaria o una sanzione penale. Questo è un fortissimo deterrente per potersi esprimere ed è anche un fortissimo sbilanciamento per le piattaforme che ospitano quei contenuti, perché un conto è Facebook, che ha il suo esercito di moderatori e legge costantemente le email di richiesta di rimozione e quindi può tranquillamente, senza nessun problema, rimuovere un contenuto entro un'ora. Pensiamo a un server autogestito, a un blog autogestito, a una radio autogestita, che ha molta più difficoltà anche semplicemente a livello temporale a rispondere a queste richieste e quindi incorrere in sanzioni. Intanto ci arriva un messaggio. Oh, sbagliato fader. Era Darth Vader. Comunque, un messaggio al 346-6673-263 ci dice, tornando al discorso TikTok, al discorso di rappresentazione della realtà, che moltissime persone, senza ridurre a una questione di età anagrafica, nella relazione con l'esistente mediato da tecnologie, ci parla di totale gamification dell'esperienza interiore. Assolutamente sì, mi sembra veramente molto calzante come definizione, anche perché la gamification introduce un ulteriore elemento a queste riflessioni, ovvero dei punteggi, ovvero il fatto di avere degli scores, di avere un ritorno quantitativo immediatamente quantificabile, ai cui i nostri cervelli rispondono con le stesse emozioni di quando vedono un prodotto a 4,99 invece che a 5, semplicemente quando vedono che una persona ha 1.200.000 follower e tu ne hai 200, hai uno score molto basso. Mi dispiace molto, forse c'è qualcosa che non va in te, hai perso.